Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Trattative in corso tra Stati Uniti e Iran e potrebbero proseguire fino a tarda notte. Mentre le due delegazioni negoziano in Pakistan, Netanyahu commenta: in Iran non abbiamo ancora finito. Intanto il Libano oggi è stato bombardato più volte, sale a 18 il numero delle vittime dei raid israeliani. Domani in Ungheria si andrà al voto, un'elezione che pesa molto per il paese e per l'Unione Europea. Viktor Orbán potrebbe perdere il governo dopo 16 anni. In serata per lui e per il rivale Peter Magyar gli ultimi comizi a poche ore dall'apertura delle urne. Mentre in serata è entrata in vigore la tregua per la Pasqua ortodossa tra Russia e Ucraina, mentre l'inviato del Cremlino Dmitriev è a Washington per parlare di sanzioni e petrolio. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il faccia a faccia di più alto livello dalla fondazione della Repubblica Islamica nel 1979. Così oggi sono iniziati i negoziati tra Stati Uniti e Iran in Pakistan. Secondo la stampa presente a Islamabad, i colloqui potrebbero proseguire fino a tarda notte e si ipotizza anche che il rientro del vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, previsto al massimo per domani mattina, possa essere posticipato. Al momento non si sa molto su come stiano andando le trattative tra la delegazione statunitense e quella iraniana guidata dal presidente del Parlamento Ghalibaf. Il punto centrale sembra essere lo stretto di Hormuz. In serata Teheran ha smentito il comando centrale statunitense, che oggi aveva annunciato operazioni di sminamento dello stretto da parte di due navi da guerra. Tra gli altri temi principali, il pagamento delle riparazioni di guerra, lo sblocco dei beni iraniani congelati e un cessate il fuoco che coinvolga anche il Libano. Anche se oggi i raid israeliani sul paese hanno ucciso almeno 18 persone. Netanyahu in serata ha comunque fatto sapere che Israele non ha intenzione di fermare gli attacchi contro l'Iran. L'ultima denuncia alla guerra è arrivata poche ore fa da San Pietro, dove Papa Leone XIV stava presiedendo il rosario.
Il regno di Dio, in cui non c'è spada, né drone, né vendetta, né banalizzazione del male, né ingiusto profitto, ma solo dignità, comprensione, perdono. Abbiamo qui un argine a quel delirio di onnipotenza che attorno a noi si fa sempre più imprevedibile e aggressivo.
E a Islamabad la delegazione statunitense, composta da Witkoff e Kushner, guidata da J.D. Vance. Sul ruolo del vicepresidente ascoltiamo Raffaella Baritono, americanista all'Università di Bologna.
Credo che i significati siano due. Uno, la presenza del vicepresidente vuole in un qualche modo lanciare un messaggio. Gli Stati Uniti vogliono effettivamente arrivare a una conclusione di queste trattative, dare il senso di un impegno a risolvere una crisi che sta avendo degli effetti pesanti sugli Stati Uniti stessi e soprattutto sui cittadini americani. Con l'aumento dell'inflazione, l'aumento del prezzo della benzina, eccetera. Il secondo significato ha a che vedere proprio con la figura di J.D. Vance, quello più vicino a una base MAGA che interpreta l'America First come un disimpegno americano, quantomeno rispetto a quelle crisi che non riguardano direttamente la sicurezza statunitense. Se i colloqui avranno un esito positivo, questo sicuramente aumenterà le sue ambizioni rispetto alle elezioni presidenziali. Se invece non avrà l'esito positivo, si gioca la candidatura.
In Pakistan oggi sarebbe stata presente anche una rappresentanza cinese. Pechino potrebbe aver avuto un ruolo di regia dietro alla mediazione pakistana. Ascoltiamo Alessia Mighini, docente all'Università del Piemonte Orientale, esperta di Cina.
Il Pakistan è stato per lunghi anni un paese importantissimo nella nuova strategia di espansione cinese, quindi non mi stupisce che ci sia una delegazione cinese, anche perché in realtà la Cina è uno degli attori più importanti e attivi anche sotto traccia. L'Iran è un paese importantissimo per la Cina. Ricordiamo che l'Iran è sanzionato dagli Stati Uniti sia finanziariamente che operativamente, quindi non può esportare tranne i paesi amici. Ecco, quindi la Cina ha ricevuto tutto il greggio, tutte le risorse energetiche esportate dall'Iran a prezzo scontato, quindi ha fatto certamente comodo ai cinesi ottenerle, ma ha certamente sollevato l'Iran da un default. Quindi la Cina sarebbe il terzo del trilaterale, ma non vuole esporsi perché non vuole sedere a un tavolo direttamente. Quindi diciamo che il Pakistan è l'attore interposto dalla Cina in questi dialoghi. Credo anche che la Cina sia un grande suggeritore della strategia di negoziazione da parte dell'Iran. Sostegno non soltanto e tanto morale quanto materiale, indiretto, dell'Iran per tenere alta la posta.
Dal 13 aprile l'Ungheria sarà una democrazia, ha detto in serata Peter Magyar, il leader dell'opposizione ungherese che potrebbe mettere fine al governo di Viktor Orbán. Domani in Ungheria si andrà al voto e questa sera ci sono stati gli ultimi comizi prima dell'apertura delle urne. Le elezioni in Ungheria sono molto seguite in tutta Europa anche a causa del ruolo di Viktor Orbán, da sempre vicino alla Russia, molto spesso bastone tra le ruote delle decisioni di Bruxelles e di recente uno dei punti di riferimento di Donald Trump, che lo ha apertamente sostenuto. Al momento i sondaggi danno in vantaggio il partito sfidante di Orbán, che in serata ha tenuto il suo comizio a Budapest, dove siamo andati con la nostra inviata Martina Stefanoni.
Otterremo una vittoria che sorprenderà anche noi stessi. Viktor Orbán, dal palco montato nella piazza del Castello di Buda per il suo comizio conclusivo, è sicuro di vincere. Domani ci sveglieremo presto, andremo a votare e ricominceremo la campagna elettorale, ha detto. A poche ore dall'apertura delle urne, Orbán e il leader dell'opposizione Peter Magyar si sono sfidati a distanza. Mentre Orbán ha scelto la capitale per l'ultimo comizio, Magyar è andato a Debrecen, città da sempre roccaforte di Fidesz, ma che secondo i sondaggi potrebbe passare all'opposizione. Dal palco di Orbán le parole più pronunciate sono state Kiev e Bruxelles. Sono loro, secondo i sostenitori del premier ungherese, i problemi dell'Ungheria. Se vince Tisa, mi ha detto una supporter di Orbán, dovremo dare tutti i nostri soldi all'Ucraina e forse poi andare in guerra. Un leitmotiv che Orbán ripete ossessivamente da mesi e che è plasticamente visibile sui cartelloni elettorali. È raro vedere la faccia di Orbán, ma in compenso la faccia del presidente ucraino Zelensky è ovunque. Comunque vada, domani piangerò, mi ha detto una ragazza che domani ha invece intenzione di votare per il partito di opposizione Tisa. La sensazione, alla vigilia del voto, è che davvero questa sia una tornata elettorale cruciale. Ora o mai più è lo slogan dell'opposizione ed è anche lo spirito con cui tanti qui a Budapest, soprattutto i più giovani, domani andranno a votare. Orbán ha incentrato la sua campagna elettorale sulla politica estera, tralasciando spesso la politica interna e la situazione economica del paese. Per i giovani che domani voteranno Tisa, invece, i punti centrali sono altri. Combattere la corruzione e avere un futuro, dicono. Non tutti sono entusiasti del candidato, ma, dicono, è la nostra unica possibilità.
È entrata in vigore in Ucraina la tregua per la Pasqua ortodossa concordata da Mosca e Kiev. L'Ucraina rispetterà il cessate il fuoco e riprenderà rigorosamente e risponderà rigorosamente allo stesso modo a qualunque violazione, ha detto Zelensky. La notte scorsa due persone sono state uccise da un attacco russo su Odessa. La tregua arriva proprio mentre a Washington si trova l'inviato di Mosca Dmitriev per parlare di sanzioni e petrolio e dunque può essere letta come un gesto di buona volontà di Putin verso la Casa Bianca. Anna Zafesova è una giornalista della Stampa, esperta di Russia.
perché ha bisogno di Trump. Questa è un'ipotesi, ovviamente, perché non sappiamo quanto manterrà questa promessa, perché ha bisogno di Trump, ha bisogno appunto di una proroga della deroga sulle sanzioni al petrolio russo, soprattutto per quanto riguarda la vendita all'India, e quindi deve mostrare un gesto di buona volontà, anche perché ormai a Mosca hanno imparato il modus operandi di Donald Trump, che bisogna portargli qualcosa, bisogna guadagnarsi il suo favore, direi, visto quanto sono stato bravo, ho fatto una cosa che tu volevi che io facessi. Vedremo ovviamente se questa tregua tiene, quanto tiene, anche perché la solita clausola putiniana di dire noi la tregua la osserviamo, però a condizione che la osservino gli ucraini e che non ci siano provocazioni, ed è evidente che qualunque cosa verrà considerata una provocazione. Sul fronte per il momento, come del resto da mesi, c'è un sostanziale stallo. A un certo punto i russi hanno fatto un po' di avanzate, poi gli ucraini hanno fatto un po' di controffensive, ma sostanzialmente la linea del fronte più o meno è invariata. Si parla della cosiddetta zona grigia, praticamente una striscia coperta dai droni dove nulla riesce a muoversi, impedendo di fatto sia una avanzata massiccia dei russi sia una controffensiva massiccia degli ucraini.
Per ridurre le accise dei carburanti, uno dei settori che ne fa più le spese è quello culturale. Si parla di un taglio delle risorse a disposizione del Ministero della Cultura del 25%. I festival sono in rivolta, soprattutto quelli che si terranno a breve, come l'Umbria Jazz di Perugia e il Festival dei Due Mondi di Spoleto. Ascoltiamo Irene Manzi, capogruppo del PD in Commissione Cultura alla Camera.
Mi sembra essere l'ennesima ulteriore e conclamata prova di sottovalutazione da parte del Ministero, da parte del Ministro Giuli, dell'importanza di certe manifestazioni e di certe iniziative. Si colpisce ancora una volta a casaccio, andando a recuperare fondi e risorse e depotenziando un intero settore. Ormai sono 3 anni che assistiamo a queste azioni e non possiamo che denunciarle, come abbiamo fatto con le interrogazioni anche che abbiamo presentato, e a stigmatizzarle con forza.
Potrebbe essere una strategia per arrivare alla loro chiusura?
Certo, quando man mano si tolgono progressivamente risorse, tra l'altro a bilanci preventivi già chiusi e quindi con un piano anche economico già definito, le si mette in grandissima difficoltà. Ed è ovvio che si rischia di minarne la qualità e potenzialmente anche la possibilità di proseguire nei prossimi anni.
Polemiche in Rai per la sfuriata di Bruno Vespa contro il deputato del Partito Democratico Peppe Provenzano. In molti dalla maggioranza hanno speso parole per difendere il conduttore, altrettanti dall'opposizione lo hanno criticato. E ascoltiamo Roberto Natale, componente del Consiglio d'amministratore Rai.
Io penso che Bruno Vespa avesse ovviamente il diritto di rispondere a un'osservazione piuttosto polemica che aveva fatto l'onorevole Provenzano quando gli ha detto: lei starebbe forse meglio se si sedesse dalla parte del centrodestra. E però c'è una misura che va mantenuta anche nella reazione. Questa misura Bruno Vespa sicuramente non l'ha avuta, e non è da servizio pubblico che un conduttore inveisca col dito puntato contro l'ospite, con la voce strozzata dall'ira, intimandogli di tacere. È tenuto un conduttore, una conduttrice del servizio pubblico a trattare con rispetto tutti gli ospiti, e se c'è una osservazione polemica alla quale rispondere, gli si risponde a tono ma senza trascendere, come invece purtroppo con uno spettacolo francamente riprovevole ha fatto Vespa l'altro ieri sera. Negli ultimi tempi è capitato piuttosto spesso, purtroppo, a Bruno Vespa di trascendere. Quindi si stanno ripetendo questi episodi che tra l'altro hanno anche un filo comune, diciamo, ad essere attaccate sono sempre esponenti del centro-sinistra.
A Milano migliaia di persone sono scese in piazza davanti al Palazzo della Regione per difendere la sanità lombarda contro le politiche di privatizzazione che hanno contribuito a smantellare la sanità pubblica. Secondo i dati raccolti dai sindacati, sono 4,5 milioni gli italiani che hanno smesso di curarsi per le attese infinite e per i costi troppo alti della sanità privata. Ascoltiamo Vittorio Agnoletto, medico e conduttore di Radio Popolare del programma 37 e 2.
Non si era mai vista a Milano una manifestazione in difesa della sanità pubblica di 10.000 persone. Tanti sono coloro che hanno risposto all'appello del coordinamento La Lombardia Sicura. Decine di associazioni, la CGIL e i sindacati di base e tutta l'opposizione politica insieme per fermare la distruzione del servizio sanitario pubblico e la sua privatizzazione da parte della giunta regionale. Tra i principali obiettivi, il ritiro della delibera che istituisce il canale privilegiato per accedere alle visite per chi ha un'assicurazione privata. La richiesta di maggiori finanziamenti alle strutture pubbliche per abbattere le liste d'attesa. Il potenziamento dei servizi territoriali e l'aumento del contributo pubblico per pagare le rette di chi è ricoverato in RSA. Dopo la pandemia, l'obiettivo avrebbe dovuto essere il rafforzamento della medicina di prossimità. Invece 300.000 lombardi sono senza medico di famiglia. I posti letto negli ospedali sono diminuiti dal 2021 ad oggi, così come i consultori e servizi destinati ai minori e al disagio psichico. Oggi in tutto il corteo risuonava un messaggio semplice e chiaro: la salute è un diritto e non una merce.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.